Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Non sto seguendo i dazi e ho enorme stima di Trump. Questo sì, che sta facendo, ripeto, più lui in poche settimane che non Biden in 4 anni. Nell'interesse di tutti a partire dall'Occidente e quindi anche nostro.
Probabilmente non nell'interesse dell'Ucraina, ma insomma vedremo. Questo, così parlò Matteo Salvini, ministro Matteo Salvini, a chi gli chiedeva cosa pensasse dei dazi che il presidente americano Trump ha imposto anche all'Unione Europea, e ribadendo poi, dopo che ieri ha detto che Trump meriterebbe il Nobel per quello che sta facendo per la pace, ha detto che per il presidente americano ha una grande stima e che si sta facendo molto per risolvere le crisi internazionali. Quel Trump che dopo il vertice ieri di Riyadh ha cominciato ad attaccare violentemente Zelensky, seppure avesse promesso di arrivare a negoziati anche nell'interesse dell'Ucraina, dicendo che è lui che ha iniziato la guerra contro Putin, che è lui un dittatore e un comico mediocre, insomma, quando si dice no, il mondo al contrario. Ne parleremo nel corso di questa puntata, perché appunto vediamo quali sarebbero gli sviluppi di questi possibili negoziati e anche le cannonate che Trump sta sparando, in particolare contro Zelensky, ma anche contro i paesi europei. Poi per cambiare argomento, fra le altre cose, ovviamente ci occuperemo anche della salute del Papa. Il bollettino che è arrivato poco fa parlerebbe di un leggero miglioramento, almeno dal punto di vista dello stato infiammatorio. E poi invece questo caso di listeria, una donna che è morta per aver mangiato un salume che era contaminato da questo batterio. Cercheremo di capire come si può evitare questo pericolo. Intanto, per i vostri commenti e riflessioni, come sempre, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp, che è sempre lo stesso, per messaggi scritti 349 238 6666. Ma prima vi racconto in sintesi la giornata. Trump attacca Zelensky, è un dittatore mai eletto eppure un comico mediocre, dice. Afferma che è stato lui a iniziare la guerra e non Putin. Sconcerto per la narrazione trumpiana da Francia e Germania e in Italia dal PD. E Zelensky replica: Trump vive nella bolla della disinformazione russa. Medio Oriente, domani la restituzione dei corpi di 4 ostaggi, fra cui 2 bambini Bibas. Il presidente israeliano Herzog oggi in Italia. Mattarella sottolinea: siamo con Israele, ma bisogna assicurare una concreta prospettiva di futuro ai palestinesi. Il ricovero di Papa Francesco, oggi la visita di Giorgia Meloni, non ha perso il suo proverbiale senso dell'umorismo, dice la presidente del Consiglio. E l'ultimo bollettino parla di un leggero miglioramento dello stato infiammatorio. Morta per aver mangiato un insaccato contaminato da listeria, ha chiesto il rinvio a giudizio per il titolare dell'azienda produttrice di salumi. La tennista inglese Raducanu ferma il match a Dubai, vede il suo stalker tra il pubblico, scoppia a piangere e poi lo fa cacciare. Ora è bandito da tutti i tornei. Quindi dal violento attacco del presidente americano Trump contro il presidente ucraino Zelensky, attacchi anche ai paesi europei.
Mentre a Parigi Macron è in videoconferenza con 19 paesi europei e Canada per tirare le fila sul conflitto in Ucraina, continuano gli attacchi verbali contro il presidente ucraino Zelensky da parte di Trump, che lo ha definito un dittatore mai eletto e un comico mediocre che è riuscito ad ottenere centinaia di miliardi dagli Stati Uniti. Gli insulti arrivano dopo che il presidente ucraino lo aveva accusato di vivere nello spazio di disinformazione russa. Per aver sostenuto che il suo tasso di gradimento in Ucraina è del 4%, lamentando sull'onda di quello che fa da tempo Putin l'assenza di elezioni in Ucraina. La guerra delle parole è iniziata da quelle di ieri di Trump, che ha accusato Kiev di aver avviato un conflitto che ha danneggiato il suo territorio e ucciso migliaia di persone. All'ultimo durissimo attacco, il ministro degli esteri di Kiev, Andriy Sybiha, risponde che nessuno può costringere l'Ucraina alla resa. Sempre più distesi invece i rapporti tra Washington e Mosca. Trump dichiara che potrebbe incontrare Putin questo mese e il presidente russo risponde che vorrebbe anche lui, ma è necessaria una preparazione. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E come vi dicevo, tra poco ne parleremo ampiamente. L'amministrazione Trump intanto ha interrotto i finanziamenti alle forze di sicurezza dell'autorità nazionale palestinese nell'ambito della decisione presa alcune settimane fa di congelare tutti i programmi di aiuto all'estero. Si attende intanto domani la restituzione dei corpi di 4 ostaggi israeliani, fra questi quelli di Shiri Bibas e dei suoi 2 bambini. Ma il Ministero della Salute israeliano fa sapere che per l'identificazione ci potrebbe volere del tempo. Hamas, da parte sua, si dice pronto a liberare tutti gli ostaggi rimasti in un unico scambio nella seconda fase degli accordi sulla tregua a Gaza. E il presidente di Israele, Isaac Herzog, oggi è arrivato in Italia. Sergio Mattarella ha sottolineato che il nostro paese è al fianco di Israele, difende il suo diritto alla sicurezza e per avere una pace reale nel Medio Oriente bisogna assicurare una concreta prospettiva di futuro ai palestinesi, con ovviamente l'esclusione di Hamas. Giorgia Meloni ha insistito sull'importanza della tenuta del cessate il fuoco a Gaza e la necessità di un orizzonte politico verso una pace giusta e duratura nella regione. Prima il capo dello Stato e poi la presidente del Consiglio hanno ribadito al presidente israeliano Herzog la postura di Roma rispetto a una crisi che lo Stato ebraico tenta di superare in un cessate il fuoco sempre precario. Il ricovero di Papa Francesco. Oggi c'è stata la visita di Giorgia Meloni, non ha perso il suo proverbiale senso dell'umorismo, ha detto la Presidente del Consiglio in questa visita che è durata circa 20 minuti e l'ultimo bollettino arrivato in serata parla di un leggero miglioramento dello stato infiammatorio, poi ne parleremo tra poco con il nostro vaticanista. Ora, la pubblica amministrazione, l'intento del governo è quello di rendere il settore pubblico più attrattivo per i giovani e rendere più efficienti i concorsi. Ha approvato un decreto sul reclutamento nella pubblica amministrazione.
Una serie di norme del decreto pubblica amministrazione approvato in Consiglio dei Ministri facilitano l'assunzione da parte di comuni, regioni ed enti locali dei diplomati degli ITS Academy, con l'obiettivo da un lato di far fronte alla carenza di personale con competenze tecniche e dall'altro di attrarre giovani verso il settore pubblico. In vista delle molte assunzioni nella PA dopo lo sblocco del turnover vengono rafforzate le competenze centrali del Ministero ed è sospesa la norma taglia idonei fornitori. Il decreto incentiva poi la mobilità volontaria tra amministrazioni e accelera i concorsi per polizia e vigili del fuoco. In Senato è stato intanto approvato in via definitiva il decreto cultura, che prevede tra l'altro 3 fondi, 4 milioni per finanziare l'apertura di nuove librerie da parte di giovani fino a 35 anni, 25 milioni per l'acquisto di libri nelle biblioteche pubbliche, 10 milioni per ampliare l'offerta culturale nei quotidiani. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E si apre un altro fronte di scontro all'interno della maggioranza, questa volta sulla commissione d'inchiesta sul Covid.
Non solo il fisco, ma anche la commissione d'inchiesta sul Covid crea tensione in maggioranza. A far scoccare la scintilla è una conferenza stampa di Fratelli d'Italia convocata alla Camera per svelare, dicono i parlamentari, lo scandalo delle mascherine contraffatte, come sta emergendo nei lavori della commissione. Di fronte al silenzio generale, i parlamentari di Forza Italia si sono detti costretti a sollevare il caso degli 880 milioni di mascherine contraffatte acquistate dal commissario Arcuri a 3-4 volte il prezzo di mercato, mentre a Palazzo Chigi c'era Giuseppe Conte. Ma Forza Italia non è d'accordo e si dice sorpresa dalla conferenza stampa di Fratelli d'Italia che anticipa, come già accertati e conclusivi, i contenuti di alcune audizioni. La commissione d'inchiesta, sottolineano gli azzurri, non è uno strumento ad uso di un singolo gruppo ed è chiamata a mantenere uno sguardo obiettivo. Critiche le opposizioni. Il Partito Democratico afferma di comprendere la sorpresa di Forza Italia e definisce scorrettissimo, al limite del delinquenziale, il comportamento di Fratelli d'Italia in commissione Covid. Per attaccare Conte, incalza il Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia spacca la maggioranza. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E siamo alla vicenda dei giornalisti e attivisti spiati. Il ministro della Giustizia Nordio nega che sia opera della polizia penitenziaria.
Il ministro della Giustizia Nordio interviene alla Camera sul caso Paragon smentendo le voci circolate negli ultimi giorni. Il guardasigilli nega che il software spia fornito dalla società israeliana sia stato utilizzato dalla polizia penitenziaria.
Nessuna persona è mai stata intercettata da strutture finanziate dal Ministero della Giustizia nel 2024. Nessuna persona è mai stata intercettata dalla polizia penitenziaria.
Sulla vicenda le opposizioni restano all'attacco. Il governo dica chi è stato a spiare attivisti e giornalisti con lo spyware Grafite, utilizzato solo da organi dello Stato, incalza la segretaria del PD Schlein. Il leader di Italia Viva Renzi annuncia invece che il suo partito chiederà un accesso agli atti sulle spese per le intercettazioni di tutte le procure. Ad intervenire sono anche la Federazione Nazionale della Stampa e l'Ordine dei Giornalisti, che sul nuovo caso di spionaggio hanno presentato una denuncia contro ignoti alla Procura di Roma. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Economia, parliamo della debolezza dell'area euro, è più persistente di quanto ci aspettavamo, lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Fabio Pannetta al comitato esecutivo dell'ABI, sottolineando che anche l'occupazione inizia a dare segnali di indebolimento.
Lo spron all'Europa a un cambio di passo non arriva solo dall'ex presidente della BCE Draghi. All'esecutivo ABI, il governatore della Banca d'Italia Panetta ha parlato di un'amministrazione Trump la cui parola d'ordine è deregolamentare in ambito bancario, finanziario e delle criptovalute.
Gli Stati Uniti si apprestano a deregolamentare, forse troppo. L'Europa continua a regolamentare e anche qui forse troppo. Inseguire gli Stati Uniti, una corsa al ribasso, credo che non sarebbe auspicabile. Rischieremmo di guastare il lavoro fatto dopo la crisi finanziaria.
Non inseguire il nuovo corso USA, ma neanche restare fermi a fronte di possibili svantaggi competitivi. E in una lettera inviata alla Commissione UE con altri governatori dell'Eurozona, Panetta indica la strada maestra della semplificazione.
Dobbiamo evitare eccessi normativi. Forse è il momento di pensare seriamente alla semplificazione. Semplificazione non vuol dire deregolamentazione.
Insomma, un altro invito alla UE a fare qualcosa dopo quello pronunciato ieri da Draghi all'Eurocamera. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La cronaca non è caduta dal balcone, a differenza di quanto era emerso in un primo momento, ma è morta in ospedale la donna deceduta a Marsala, alla periferia della città, in Sicilia. Secondo quanto si apprende, era stata ricoverata in seguito all'assunzione di alcuni farmaci. Pare che avesse tentato di togliersi la vita. Dagli accertamenti fatti, i medici avrebbero riscontrato un'emorragia interna provocata da lesione alla milza. Nel corso delle indagini sarebbe emerso che il figlio, dopo una lite probabilmente scoppiata per questioni economiche, l'avrebbe picchiata provocandole le ferite che poi le sono state fatali. All'uomo, che ha 51 anni e è in stato di fermo e che non avrebbe però ancora fatto ammissioni, i PM di Marsala, coordinati dal procuratore Fernando Asaro, contestano l'omicidio preterintenzionale. Ed è indagato per omicidio stradale l'uomo che alla guida del suo SUV domenica ha travolto nel Vicentino una bambina che è morta oggi.
I medici dell'ospedale San Bortolo di Vicenza hanno provato a salvarla, ma alla fine nulla hanno potuto di fronte alla gravità delle ferite. La bambina, 10 anni, di Tavernelle, è morta stamane nel reparto di rianimazione dove era ricoverata da domenica scorsa. Quella mattina a Olmo di Creazzo, appena fuori Vicenza, stava camminando sul marciapiede insieme al papà e a un amichetto quando un SUV è uscito di strada e li ha travolti. Alla guida un cinquantenne, risultato positivo all'alcol test. Secondo alcune testimonianze, inizialmente l'uomo non si sarebbe neppure reso conto della sbandata dell'incidente. Illeso il papà, ferite lievi per il ragazzino, sono invece apparse subito gravissime quelle riportate dalla bambina trasportata in codice rosso al pronto soccorso. Il guidatore del SUV ora sarà indagato con l'accusa di omicidio stradale aggravato. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Dal 2000 a oggi abbiamo perso ogni anno, solo nei ghiacciai continentali, esclusi quelli di Artico e Antartide, 273 miliardi di tonnellate di ghiaccio, una quantità d'acqua pari a quella consumata dall'intera popolazione umana in 30 anni. Sono i dati del grande lavoro internazionale coordinato dal Servizio di Monitoraggio Mondiale dei Ghiacciai, pubblicato sulla rivista Nature. Volumi di acqua potabile che vengono dispersi e hanno anche un grande impatto sull'innalzamento dei mari. Dopo l'aumento del volume dei mari dovuto alla temperatura, i ghiacciai sono attualmente il secondo maggior contributore all'innalzamento globale del livello del mare. Parliamo di tennis, ma con questa vicenda, un suo stalker sugli spalti. La tennista inglese Emma Raducanu si ferma durante una partita agli Open di Dubai.
Appears to be in tears here. Something has happened and I'm not sure what it is.
Uno spaesamento iniziale della telecronista mentre la tennista inglese Raducanu in lacrime va a nascondersi dietro la seggiola dell'arbitro. Il pubblico non ha capito subito cosa stesse accadendo e la gara è stata sospesa per diversi minuti. Anche l'avversaria è accorsa per consolarla. Poi l'intervento della polizia che ha portato via un uomo tra il pubblico. La tennista ha spiegato che quella persona la seguiva da tempo e che nonostante una denuncia fatta due giorni prima ai responsabili del torneo, quell'uomo era riuscito ad avere accesso agli spalti. E mentre si cerca di fare chiarezza sul come sia stata possibile una simile svista, gli organizzatori hanno comunicato che lo stalker sarà bandito da tutti gli eventi di tennis femminile. Per l'atleta britannica non si è trattato di un caso isolato. Già nel 2022 un tribunale londinese aveva emesso un ordine restrittivo di 5 anni contro un uomo accusato di perseguitarla. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Io mi nascosi in te, poi ti ho nascosto da tutto e tutti per non farmi più trovare. E adesso che posto, liberi finalmente, non saper che fare.
Dieci nuovi recital solistici in 6 teatri del Sud Italia completano a dicembre Piano di Volo Solo Tris, l'ultimo tour nei grandi teatri lirici italiani di Claudio Baglioni, che dal suo decollo il 15 gennaio dal Teatro dell'Opera di Roma sta ottenendo un clamoroso successo. Dopo Solo e Solo Bis, Piano di Volo Solo Tris rappresenta il gran finale del percorso concertistico a solo con il terzo nuovo e perfezionato capitolo dell'esperienza musicale dal vivo nei teatri classici.
Mi vorrà dopo di te, si prenderà il tuo armadio e quel disordine.
Le nuove mete del Piano di Volo cominciano dal Teatro Verdi di Salerno l'11 e il 12 dicembre, poi il Teatro Verdi di San Severo il 15 e il 16 dicembre, il Teatro Orfeo di Taranto il 18 e il 19 dicembre, poi varie date appunto negli altri teatri del Sud.
Solo che andavamo via di schiena incontro a chi.
E sulle note di Claudio Baglioni, Dario Ricci, spero tu apprezzerai, però passiamo direttamente al calcio, alla partita della Juventus in Champions League.
Sì, assolutamente.
Che note
assolutamente
suona?
Apprezzo.
Che note suona la Juventus?
Beh, finora ben intonata la serata della Juventus, perché siamo al 19esimo di gioco al Philips Stadium. Risultato ancora fermo sullo 0-0 tra PSV e Juventus. Juventus, che lo ricordiamo, difende il 2-1 ottenuto a Torino all'andata, che quindi con lo 0-0 sarebbe qualificata per gli ottavi di finale, dove è già qualificata l'Inter, eliminata invece, lo ricordiamo, Atalanta e Milan ieri sera. Finora olandesi in pressing per la Juventus. C'è stato dopo una decina di minuti l'infortunio di Veiga, del difensore da poco arrivato in prestito dal Chelsea, sostituito da Cambiaso. Per quanto riguarda gli altri risultati, già qualificato il Borussia Dortmund grazie allo 0-0 in casa contro lo Sporting Lisbona. Paris Saint-Germain e Brest dovrebbero essere sullo 0-0 perché ha segnato il Paris Saint-Germain, ma ora è intervenuto il VAR, quindi probabilmente annulleranno il gol. Ancora più significativo invece il gol valido segnato da Kylian Mbappé nell'attesissimo Real Madrid-Manchester City. Real Madrid, ricordiamo che all'andata si è imposto in Inghilterra per 3-2 e ora in vantaggio per 1-0 grazie proprio allo splendido pallonetto di Mbappé dopo appena 3 minuti di gioco. Confermato il gol del Paris Saint-Germain in vantaggio sul Brest 1-0, Paris che già all'andata si era imposto per 3-0.
Grazie Dario Ricci, a dopo dunque per gli altri aggiornamenti. Adesso invece aggiorniamo chi sta viaggiando e poi cominciamo allora insieme agli ospiti con gli approfondimenti.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Sempre con voi Roberta Giordano. Allora adesso cominciamo con i temi in primo piano da affrontare insieme agli ospiti, temi che voi potete commentare sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per WhatsApp, che è sempre lo stesso, per messaggi scritti, non audio, è 349-238-6666. torniamo inevitabilmente a parlare della guerra russa contro l'Ucraina, anche se Trump dice che è la guerra Ucraina contro la Russia, in realtà no, diciamo appunto quando si dice il mondo al contrario, anche se un ascoltatore scrive: Luigi, mondo al contrario dipende da come si è posizionati. Certamente uno può anche dire che lo stupratore è quello che è stato invece provocato e che è lui la vera vittima, per carità. Dicevo però, torniamo appunto su questo argomento perché c'è stata questa accelerazione che vi ho raccontato insieme agli ospiti in questi giorni, forte accelerazione da parte di Trump per, secondo le sue intenzioni, arrivare a negoziati di pace in Ucraina tra Russia e Ucraina. In vista di questa accelerazione, Macron, il giorno prima, ieri c'è stato questo incontro, vertice bilaterale tra le delegazioni russa e americana a Riyadh in Arabia Saudita. Abbiamo parlato dell'importanza di questo vertice più che altro per il disgelo che c'è stato tra Russia e Stati Uniti. Hanno parlato non solo di Ucraina, hanno parlato anche di progetti futuri, di una futura cooperazione sia su questioni geopolitiche sia anche su questioni economiche e di investimenti. Quindi è stata una specie di reset, diciamo, dei rapporti tra Russia e Stati Uniti, e dove però Zelensky e anche l'Europa sono stati completamente esclusi, visto che si è parlato principalmente di Ucraina. Zelensky ha detto parlano di Ucraina senza l'Ucraina, quindi ha rinviato la sua missione a Riyadh, dove doveva essere in questi giorni, e ha chiesto colloqui equi anche con l'Unione Europea, Gran Bretagna e Turchia. Poi parleremo degli attacchi violentissimi che Trump ha cominciato a lanciare da ieri sera, nella notte italiana, praticamente contro Zelensky. Ma nel frattempo Macron ieri, visto appunto questo vertice bilaterale, ha convocato oggi un nuovo incontro, però non più così ristretto come quello di due giorni fa, con solo 11 paesi europei e il segretario generale della NATO, ma anche allargato agli altri paesi e anche compreso il Canada, visto che è un alleato della NATO. E ci aggiorna allora da Parigi il nostro Danilo Ceccarelli. Ciao Danilo, buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
Quindi oggi un nuovo vertice allargato, sempre a Parigi. Nel primo, due giorni fa, era emersa soprattutto una certa divisione fra i paesi europei, fra i principali leader europei, tra cui c'era anche Giorgia Meloni, su come agire, se mandare peacekeepers oppure no. Che cosa è emerso invece dalla riunione di oggi?
Ma la riunione di oggi può essere considerata un po' come il secondo round allargato nel quale Macron ha voluto includere il resto dell'Europa, che era rimasta esclusa dal tavolo di lunedì, che ricordo era stato organizzato in fretta e in furia dopo le uscite dell'amministrazione Trump durante il Consiglio sulla sicurezza di Monaco, che aveva un po' scosso tutti gli europei. Qualcuno ha visto l'appuntamento di oggi un po' come un contentino dato da Macron a appunto chi era rimasto fuori dai dialoghi di lunedì, tra l'altro soprattutto guardando il formato con il quale è avvenuto, perché ricordo quello di lunedì era in presenza, quello che si è tenuto oggi era in videoconferenza. Macron ha ricevuto poco prima delle 4 il presidente romeno all'Eliseo e poi insieme hanno tenuto questo vertice in videoconferenza. Poco fa Macron ha twittato, non c'è stato nessun comunicato perché ricordo si tratta di vertici informali. Poco fa Macron ha pubblicato un lungo tweet nel quale si ricorda: la posizione della Francia e dei suoi partner sull'Ucraina è chiara e unita e consiste nel volere una pace duratura e solida. Fin qui niente di particolarmente nuovo, ma interessante, leggendo fra le righe del tweet, che una frase: condividiamo l'obiettivo, che è anche quello del presidente Donald Trump, di mettere fine all'aggressione condotta dalla Russia da 3 anni. Macron addirittura taggato il presidente Trump. Macron, che tra l'altro ricordo è stato annunciato oggi, la prossima settimana sarà alla Casa Bianca, quindi vediamo come il presidente francese cerchi, come un po' il suo solito stile,
un colpo al cerchio, un colpo alla botte, vogliamo dire proprio così, un po' grossolanamente.
Sì, tra l'altro oltre a quello anche di assumere questa leadership europea che sicuramente fa storcere il naso a molti leader tra i paesi membri. Infatti appunto vediamo come sono stati organizzati questi due incontri. Macron non ha voluto perdere tempo nell'attesa di un consiglio europeo straordinario che avrebbe richiesto qualche giorno in più. Ovviamente non ci sono stati grandi passi in avanti, ma sarebbe stato assurdo il contrario.
Certo, per il momento quindi questi sono i risultati, diciamo, sono tutti vertici, un po' come dicevamo, fatti in fretta e furia, soprattutto interlocutori, tanto per cominciare a prendere posizione di fronte a questa azione irruenta di Trump. Grazie intanto a Danilo Ceccarelli da Parigi, grazie molte e buona serata. Ciao Danilo.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao.
Grazie.
Nel frattempo, quindi, secondo vertice convocato da Macron a Parigi per i paesi europei, anche il Canada e la NATO, e dicevamo ieri quindi questo vertice a Riad della delegazione americana e russa in attesa poi dell'incontro che dovrebbe esserci, questa è l'informazione, tra Trump e Putin entro fine febbraio. Ma che cosa è successo, vi dicevo, tra ieri sera e oggi? Che Trump ha cominciato ad attaccare violentemente il presidente ucraino Zelensky e praticamente l'ha accusato di essere stato lui in realtà ad aver attaccato la Russia, di aver iniziato lui la guerra, quando Zelensky ha detto: mi dispiace Trump, che io stimo, è stato eletto dal popolo americano, eccetera eccetera, mi dispiace che si trovi in questa bolla di disinformazione di Putin, in questo modo lo agevola. E di lì è partito il trip di Trump, che ha cominciato a dire che Zelensky è un dittatore, che è un comico mediocre, che se continua così non avrà neanche più l'Ucraina, e che ha un bassissimo consenso, il 4% tra la sua popolazione, quando invece dai sondaggi pare che abbia il 54%. Saluto con molto piacere Andrea Margelletti, presidente del CESI, Centro Studi Internazionali. Buonasera Margelletti, bentornato qui a Effetto Notte.
Grazie a voi per l'ospitalità ed è sempre un vero piacere essere con voi.
Piacere reciproco. Allora, io la sintetizzo così, diciamo. Praticamente Trump dice a colui che è stato invaso, devastato, stuprato, massacrato, è colpa tua. Di tutto questo che ti è successo è colpa tua. E dice a Putin, che è l'invasore, il devastatore, lo stupratore, il massacratore, io capisco le tue ragioni. In estrema sintesi, parrebbe che la narrazione di Trump al momento sia questa, Margelletti.
La vera domanda è che pongo io a voi è: la dobbiamo commentare una cosa del genere? Cioè, vale la pena discutere dell'abisso dello squallore? Lo sappiamo tutti, lo sanno tutti che cosa è successo 3 anni fa. No, mi pare che i carri armati russi sono entrati in Ucraina, erano già entrati nel 2014, hanno provato a conquistare Kiev, la storia la sappiamo tutti. Poi ogni posizione, come posso dire, politica, ciascuno è legittima, è comprensibile, non è necessariamente condivisibile, e poi sarà la storia a giudicare. Quello che vedo è una cosa terribile, triste per chi è un sincero democratico, per chi ha sempre guardato agli Stati Uniti come a un faro, per chi è un convinto atlantista come me e che naturalmente non può che rispettare il volere supremo dell'elettorato americano. Questo però, rispettare il volere di un elettorato, rispettare l'autorevolezza di una presidenza, di un'amministrazione, non necessariamente significa condividerne anche solo l'1% di quello che sta facendo, di come si comporta.
Margelletti, parlavamo prima con il nostro corrispondente da Parigi. Bene, la portavoce del presidente francese ha detto: sono incomprensibili gli attacchi di Trump a Zelensky, non capiamo la logica americana. Subito dopo ha parlato la ministra degli esteri tedesca, Baerbock, che ha detto: nessuno se non Vladimir Putin ha scatenato o voluto questa guerra nel cuore dell'Europa. Una pace falsa darebbe solo alla Russia un po' di tempo per nuove campagne belliche, non aiuterebbe nessuno, né Ucraina né l'Europa né gli Stati Uniti. Stiamo lavorando dice la ministra degli esteri tedesca, con tutte le nostre forze per continuare a rafforzare l'Ucraina. E poi è intervenuto anche il cancelliere tedesco Scholz, che ha detto false e pericolose le parole di Trump su Zelensky. Ha detto la sua anche Merz, che è probabilmente il prossimo cancelliere tedesco, è il presidente della CDU, ci saranno le elezioni questa domenica in Germania, e ha detto si tratta della classica inversione tra vittima e colpevole ed è la narrazione russa. Onestamente, ha detto Merz, sono alquanto scioccato del fatto che Donald Trump l'abbia fatta propria questa narrazione russa. E poi, come se non bastasse, è intervenuto anche Pence, che ricordo Mike Pence è stato il vicepresidente di Donald Trump nel suo primo mandato e ha detto: signor presidente, ha scritto, l'Ucraina non ha iniziato questa guerra, la Russia ha lanciato un'invasione brutale e non provocata che ha reclamato centinaia di migliaia di vite, la via per la pace deve essere costruita sulla verità.
Allora, io non so più come dirlo, lo dico a tutte le occasioni, noi non avremo la pace. Gli Stati Uniti stanno cercando di sganciarsi da un continente che loro ritengono ormai periferico, di non avere più interesse alla sicurezza europea, se non in maniera, diciamo, estremamente relativa, di far sì che i problemi dell'Europa li risolvano gli europei. In tante delle cose hanno sostanzialmente ragione, secondo me, cioè molte delle cose che gli americani dicono, che per moltissimi anni, per decenni, hanno pagato loro la sicurezza europea, hanno ragione, probabilmente hanno torto nel modo di esprimerlo, nel modo in cui fanno, però molti dei problemi europei sono anche in qualche maniera causati dagli europei stessi, dalla loro inazione, dal loro non volersi occupare della propria sicurezza, no? Ancora adesso, se parliamo di sicurezza in alcuni paesi, no, togliamo i fondi agli ospedali, no? Discorsi di un imbarazzanti, di un provincialismo, di una pochezza che dovrebbe farci riflettere su quali classi dirigenti governano le nostre vite. Detto questo, gli americani si vogliono sganciare. Ricordo che hanno fatto la stessa cosa in Afghanistan. Fu l'amministrazione Trump a fare gli accordi con i talebani e per ritirare il contingente americano. Molti europei, tra cui anche l'Italia, non erano d'accordo. Gli americani hanno fatto la scelta e l'hanno. Successivamente l'amministrazione Biden si è ritirata, ma l'accordo era stato fatto dall'amministrazione Trump. E ai talks di Doha con i talebani, quelli che hanno ucciso decine di soldati italiani, i talebani, così, perché sono morti nostri soldati, non era presente il governo di Kabul, nostro alleato. Quindi, mi perdoni dottoressa, io non vedo delle cose, è vero che abbiamo tutti poca memoria, io ancora un po' ce l'ho, cioè, vedo un fil rouge coerente da parte dell'amministrazione Trump con le proprie scelte di politica internazionale, scelte che io, che non sono nessuno, personalmente non condivido, ma non posso che rispettare un governo sovrano e fa la politica che meglio ritiene.
Un ascoltatore dice: non tutte le opinioni sono degne di considerazione. Poi invece Carlo dice, parla di Trump come dice un lampadato pazzo, dice: bisognerebbe dire chiaro e tondo che è iniziata la quarta guerra mondiale, la terza è già iniziata tempo fa attaccando, vabbè, l'economia mondiale. Poi qualcuno ancora sui rapporti di interesse di Russia e America. Ma per chiudere, Margelletti, visto che lei dice in realtà non ci sarà una pace vera, è invece vera, diciamo, questa ipotesi che circola in questi giorni sul disegno di colonizzazione, di spartizione praticamente dell'Ucraina tra Stati Uniti e Russia, cioè la colonizzazione dell'Ucraina sotto vessillo americano a tempo indeterminato, perché già Trump ha rinfacciato a Zelensky gli aiuti sia finanziari che militari che ha ricevuto in questi 3 anni dagli Stati Uniti, adesso li rivorrebbe indietro, comprese le famose terre rare, cioè questi giacimenti di minerali preziosi che Trump vorrebbe dall'Ucraina. Quindi
questo, la sensazione che gli americani cercheranno di lasciare il minimo essenziale in Europa, il loro interesse strategico nell'area dell'Indo-Pacifico, il loro avversario essenziale e determinante è la Cina. Noi ormai siamo una periferia per loro, almeno per questa amministrazione, ma è cambiato molto, è cambiato tutto, è cambiato anche l'elettorato americano, e quindi questa amministrazione non fa altro che in qualche maniera mettere in atto delle promesse elettorali e una visione del mondo che è stata, per dovere e onestà, abbracciata in maniera fortissima dall'elettorato statunitense. Quindi non credo che ci siano delle grandi novità sotto i nostri occhi. Sta avvenendo quello che, per dovere ed onestà, gli elementi che adesso compongono l'amministrazione americana durante la campagna elettorale avevano sostenuto: una visione del mondo diversa da quella che gli americani hanno avuto fino a poco tempo fa.
E questo, per carità, poi però stravolgere completamente la verità delle cose, diciamo, è un altro paio di maniche.
Questo è molto pericoloso. Questo è molto, molto pericoloso, perché mentre è lecito avere opinioni profondamente diverse, in qualche maniera è anche il succo della democrazia, e domani è giovedì, è un dato di fatto,
certo,
può piacere, può non piacere, ma domani è giovedì, questa è la realtà dei fatti, la verità è la verità, quello che è successo è davanti a tutti, lo stravolgimento della città, della verità, chiedo scusa, è qualcosa che dovrebbe essere veramente l'ultima cosa che un politico di qualunque paese, qualunque schieramento dovrebbe fare, perché può portare per strade complesse, impervie, nel quale non solo l'elettorato si perde, ma si può perdere anche il tipo di messaggio che vuoi dare.
Grazie Andrea Margelletti, presidente del CESI, Centro Studi Internazionali, grazie molte, buona serata.
A voi, grazie.
E vedo poco fa anche la reazione di Starmer, primo ministro britannico, al quale era stato rimproverato di non essere intervenuto finora, che ha detto che Zelensky è il leader democraticamente eletto dal popolo ucraino, e ancora si parla invece del fatto che, per esempio, Giorgia Meloni, il suo governo, al momento lei stessa, insomma, non ha espresso opinioni sugli attacchi di Trump a Zelensky, che sulla sua narrazione. Ci fermiamo per una pausa di riflessione e torno ratta come la folgore.
Tempo in diretta.
Nelle prossime ore i corpi nuvolosi presenti in Italia daranno luogo a qualche debole piovasco, più probabile in Sicilia e sul versante tirrenico centrale. Nella mattinata di domani poi il tempo risulterà ancora nuvoloso, con qualche pioggia su Lazio, Bassa Toscana e Sicilia Ionica. In giornata è atteso un deciso miglioramento al nord in Toscana, condizioni stazionarie altrove ma con schiarite. Temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, i miei complimenti, parola di Roberta Giordano, perché è la migliore scelta che possiate fare a quest'ora per essere costantemente informati su tutto quello che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero. Per l'estero abbiamo parlato appunto di come procede questo progetto, diciamo, di negoziati tra Russia e Ucraina nella mente di Trump, gli attacchi violenti di Trump a Zelensky, e anche questo un po' voltafaccia, diciamo, aveva assicurato che avrebbe salvaguardato anche gli interessi di Kiev, ma dalle ultime cannonate, insomma, diciamo, la narrazione è stata piuttosto capovolta. Adesso invece occupiamoci di tutt'altro. Esattamente, della salute del Papa Francesco. Sapete che è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, all'ultimo piano, ormai al sesto giorno di ricovero, per una polmonite bilaterale, questo diceva un bollettino di ieri. Oggi anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata in visita, a 20 minuti, ha detto che non perde mai il Papa il suo proverbiale senso dell'umorismo, e si parla di un lieve miglioramento degli indici infiammatori, bollettino di questa sera. Ce lo confermi Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore? Ciao Carlo.
Sì, ciao Roberta, buonasera a tutti. Sì, questo è il bollettino di questa sera. Diciamo che è un bollettino a cui dobbiamo credere, non tanto perché abbiamo fede, ma semplicemente perché quello di ieri era oggettivamente drammatico, quindi riteniamo che dica vero, ecco questo, cioè c'è sempre la tendenza a dire non raccontano, eccetera. Credo che in questo caso, a quanto risulta, Papa stesso in qualche modo supervisionare i bollettini. Tutto questo, già ieri i medici dicevano che saranno 24-36 ore prossime decisive per vedere se le cure funzionano. Ecco, base a quel bollettino di stasera, in qualche modo le cure, la nuova terapia, la terza terapia, starebbe funzionando e quindi verosimilmente
Carlo,
verso una stabilizzazione.
Carlo, invece, no, scusami, non starebbe funzionando il tuo cellulare? Forse stai camminando, sei in una zona dove prende poco. Facciamo che ti richiamiamo un attimo. Perché insomma, diciamo, stiamo parlando di un argomento importante come tutti gli argomenti, però insomma capire effettivamente da chi è addentro alle cose effettivamente come sta la salute di Papa Francesco, visto che c'è apprensione e ansia che è stata espressa da gran parte dei media internazionali, ne abbiamo parlato in questi giorni. Vediamo se godi di migliore salute il tuo cellulare.
Sì, gode di buona salute, direi, in questo momento. Male. Grazie, Roberta. Il bollettino è positivo. E quindi, no, per riprendere velocemente quello che dicevo, sì. Dicevamo, le notizie di oggi sono migliori. Quindi sembrerebbe si va verso una stabilizzazione e il cuore, questo non è nel compreso nel bollettino, ma quanto più o meno si sa, il cuore non ne starebbe risentendo e quindi diciamo, si tratterà comunque di una degenza lunga o non breve, questo sicuro. Infatti stanno già annullando molti impegni, alcuni impegni del Giubileo, però diciamo il rischio, diciamola così, più grosso che ieri sera in qualche modo era paventato sembrerebbe in questo momento più lontano.
Meno male, questa è un'ottima notizia. Poi ovviamente probabilmente, come dici tu, salterà molti impegni a venire, si parla anche del Rebus Angelus, poi si parla addirittura di Pasqua, ma Pasqua e aprile noi ci auguriamo insomma che possa essere, certo. Si possa essere ripreso naturalmente. Poi ci aggiornerai tu, Carlo Marroni, grazie intanto.
Certo, grazie a te Roberto e buonasera.
Grazie molto, buona serata. C'è la viabilità e poi subito insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Roberto Giordano sempre in vostra compagnia, per i vostri commenti pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666, numero per WhatsApp. Adesso vi voglio invece voglio focalizzare la vostra attenzione su questa notizia. La procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo per il titolare di un'azienda produttrice di insaccati in provincia di Arezzo. Questo perché? Perché c'è stata la morte di una donna sessantenne che aveva mangiato all'inizio del 2024 un salume contaminato da Listeria monocytogenes. La donna si era sentita male avendo mangiato qualche fetta di coppa, poi era deceduta ed era risultata positiva al batterio Listeria monocytogenes, per l'appunto. Era stata ricoverata in realtà d'urgenza all'ospedale Città di Castello in provincia di Perugia, aveva avuto forti dolori addominali e vomito e nonostante le terapie è morta dopo quasi un mese a causa di sopraggiunte complicazioni. È stato allora che l'ospedale dove era ricoverata ha avviato degli accertamenti nel corso dei quali i sanitari hanno individuato appunto la presenza di questo batterio. A questo punto ha iniziato le sue indagini anche l'azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, che ha prelevato dei campioni di alimenti presso l'abitazione della donna deceduta, e quindi poi la procura di Perugia ha disposto ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri del NAS, che hanno acquisito appunto la cartella clinica della donna, ascoltato vari parenti, testimoni per ricostruire la vicenda. Allora, al di là purtroppo di questo caso, vorrei chiedere a Marco Silano, direttore del Dipartimento Malattie Cardiovascolari, Endocrino Metaboliche ed Invecchiamento dell'Istituto Superiore di Sanità. Buonasera, professore.
Buonasera.
Vorrei chiederle che cosa è effettivamente questo batterio della listeria.
Sì, il batterio della listeria, che è responsabile del quadro clinico conosciuto appunto con il nome di listeriosi, è un batterio che contamina l'ambiente e che si trova quindi nel terreno, ma può facilmente, se non si fa attenzione e non si mettono in atto tutti i comportamenti necessari, contaminare anche gli alimenti. In particolar modo la listeria è un batterio che può contaminare tutti i prodotti cosiddetti ready to eat, cioè quelli già impacchettati a scaffale e che si consumano senza la cottura.
Quindi praticamente Silano, in modo particolare riguarda gli insaccati, i salumi o quali altri tipi di cibo?
Gli insaccati sono alcuni di questi alimenti, i salumi, oppure anche gli alimenti già preparati che possono essere anche conservati a temperatura, diciamo controllata in frigorifero a temperatura ambiente, e che si consumano senza nessuna cottura domestica, semplicemente aprendo la confezione e consumandoli.
Però questo non ci deve far spaventare, nel senso che un po' tutti, no? A volte anche per fare velocemente, prendono quei salumi sottovuoto, li aprono e li mangiano così. Non credo, no, che il prosciutto o il salame debbano essere cotti. Come si fa a prevenire il rischio di questo tipo di listeria?
Allora, la prevenzione del rischio è, per tutti quei prodotti il cui consumo è previsto senza cottura, è a carico del produttore, come è quell'esempio del caso purtroppo triste che avete descritto. Quindi è il produttore o il distributore che deve mettere in atto tutte le misure necessarie per prevenire la contaminazione da listeria del prodotto prima che arrivi a scaffale e nelle nostre cucine. Invece per gli alimenti che hanno la necessità di essere cotti, la cottura è in grado di distruggere completamente la carica batterica, per cui una cottura attenta di tutto l'alimento uccide i batteri, che quindi non sono più virulenti. Invece per la verdura, per gli ortaggi, è sufficiente lavarli con attenzione perché il batterio non sia più in grado praticamente di infettare le persone che consumano quell'alimento.
E in frigorifero come vanno tenuti gli alimenti in modo da evitare appunto questa contaminazione?
Allora, se gli alimenti sono diciamo pre-impacchettati, naturalmente non è necessaria fare particolare attenzione, perché il packaging è sufficiente per proteggere l'alimento dagli altri. Se invece gli alimenti sono aperti, innanzitutto bisogna rispettare la data di scadenza e le norme di consumo che sono indicate in etichetta, perché quelle sono le condizioni con cui il produttore assicura che quell'alimento resta microbiologicamente sicuro per il consumo. Inoltre, una volta che sono aperti o gli alimenti che vengono venduti sfusi, devono essere conservati in vaschette, diciamo separati gli uni dagli altri, ed evitare il contatto. Anche nella preparazione, attenzione, perché è opportuno lavarsi le mani, soprattutto quando si passa a manipolare alimenti che si consumano crudi e che vengono quindi portati alla bocca direttamente.
E si avverte qualcosa, un sapore particolare, oppure
no,
è impossibile?
No, la contaminazione da questo tipo di microorganismi è del tutto, diciamo, non modifica il sapore, non modifica il colore, nella maggior parte dei casi non modifica le caratteristiche organolettiche, per cui non è, diciamo, il consumatore al momento del consumo non si accorge di un'eventuale contaminazione.
I sintomi, per chiudere?
Allora, la listeriosi ha due modalità di manifestazione. Ha una modalità più lieve da un punto di vista clinico, che è anche la più frequente, con febbre, mal di pancia, dolori addominali, diarrea e vomito. Questi sono sintomi che tendono a passare in pochi giorni e in maniera diciamo spontanea, senza bisogno di particolari terapie. In una piccola percentuale dei casi, che sono per lo più persone fragili, per cui anziani, donna incinta o alcune volte bambini più piccoli della prima infanzia, la listeriosi si manifesta con febbre alta, con una grave compromissione dello stato generale, con una vera e propria infezione generalizzata che richiede l'ospedalizzazione e per le misure di sostegno, per esempio liquidi endovena e soprattutto per la terapia antibiotica, perché in questi casi le persone che ne sono affette vanno aiutate con la terapia antibiotica per uccidere il batterio.
Quindi massima attenzione. Grazie Marco Silano, ricordo direttore Dipartimento Malattie Cardiovascolari, Endocrino Metaboliche e Invecchiamento dell'Istituto Superiore di Sanità. Grazie. Ora invece parola al nostro Dario Ricci per aggiornarci, ultimo aggiornamento sulla partita della Juventus. Dario?
Eccoci qua Roberta, sì, gara di ritorno dei playoff di Champions League, bianconeri che sul campo del PSV Eindhoven difendono il 2-1 dell'andata, missione che finora sta riuscendo perché alla fine del primo tempo, anche se oggi vedo dei recuperi intorno ai 10 minuti su tutti i campi, quindi insomma arbitri particolarmente zelanti, alla fine del primo tempo il risultato è sullo 0-0, meglio gli olandesi all'inizio senza creare grandi pericoli, poi alla mezz'ora il primo tiro in porta di Cambiaso, entrato per l'infortunato Veiga nella Juventus che poi ha avuto un'altra mezza occasione con Kolo Muani, ma che sta sostanzialmente controllando la gara. Per quanto riguarda le altre sfide della serata, qualificato il Borussia Dortmund grazie allo 0-0 con lo Sporting Lisbona, 2-0 del Paris Saint-Germain sul Brest con Barcolai Kvaratskhelia nel tabellino e soprattutto il 2-0 del Real Madrid sul Manchester City, già battuto 3-2 in Inghilterra, ancora protagonista Kylian Mbappé con una splendida doppietta.
Grazie Dario Ricci, per gli altri aggiornamenti a tra poco.